Beh, non mi vuole più nemmeno il preside, mi ha rimandato in classe e sono qui.
Del resto il posto giusto per gli alunni è in classe, non dal preside che ha da sbrigare le sue questioni.
Ma perché c'era l'assemblea dei presidi, altrimenti...
Sì, è l'assemblea dei presidi, perché anche i presidi hanno delle loro rivendicazioni da fare. Sai, a piramide, sempre più verso l'alto. Questa volta è la prima volta che fanno un'assemblea nazionale unitaria, che vuol dire, perché i presidi appartengono a vari sindacati, no? CGL, CISL, UIL, ma anche dei sindacati specifici dei dirigenti scolastici. Tu dirai, ma quanti sono per avere... Non sono mica tanti, sono circa 9.000.
Si fa fatica a trovarli oppure i presidi ambiscono i professori a diventare presidi?
Ambiscono, ma poi non gli fanno i concorsi e quindi si fa difficile a trovarli. E poi in zone come la nostra non vengono, anche perché il preside diventa preside dopo aver fatto il professore per un certo numero di anni di ruolo, no? Quindi ha già una certa età, cioè si è laureato, e sappiamo che i laureati di solito prima di 25 anni non sono attivi. Ora che prende il posto e di ruolo ci vogliono almeno altri 5-7 anni, poi deve farne 5 di ruolo, quindi un preside prima dei 40 anni preside non lo diventa. Morale ha già famiglia.
E poi deve trovare anche l'alloggio in questa zona. Esatto. Mica facile.
Non solo trovare l'alloggio, ma poi anche cosa fa? Trasferisce anche la famiglia o si trasferisce solo lui? Insomma, è difficile trovarli, perché quei pochi che riescono a passare il concorso vanno nei posti vicino a casa o nelle grandi città da dove vengono. Giustissimo. E c'è questo. Non è che nessuno abbia mai fatto il concorso da preside qui in provincia, però di quelli che l'hanno fatto soltanto pochissimi l'hanno passato. Perché
che oggi non si chiama più preside?
No.
Dirigente scolastico.
Ma non ho mai sentito nessuno dire ti mando dal dirigente scolastico.
Non ci siamo proprio.
No.
Prof, la cosa pubblica era la politica ai tempi del Petrarca, e dovrebbe esserlo anche adesso, per la verità.
Sì, nel senso di occuparsi delle cose di tutti, non dei propri interessi personali o di quelli del proprio partito. E Petrarca già vedeva che certe cose nelle istituzioni pubbliche del suo tempo non funzionavano, allora deve aver scritto anche qualcosa, ma diceva che bisognava andare a vedere quello che avevano fatto quelli che l'avevano inventata la democrazia, che erano i greci. I greci e anche i romani facevano, quando c'erano delle decisioni importanti da prendere, delle cose gravi da decidere, chi è che decideva? Decidevano i più colti, i più preparati. Andavano a cercarli in quel momento e si facevano dare i consigli. Quindi Petrarca, guardando questo, dice: non è che noi dobbiamo riformare le istituzioni stanno anche bene così, solo che sono le persone da usare nelle istituzioni che bisogna non riformare ma preparare. E quindi invitava a fare nel percorso di istruzione dei giovani, che c'era già allora, perché c'erano le prime, non dico università, ma quasi, dei percorsi in cui ci fosse anche della formazione su quello che era l'educazione civica, chiamiamola adesso,
certo.
No?
Una volta si faceva l'educazione civica, la si fa ancora l'ora di educazione civica?
No, l'ora di educazione civica è stata abolita, che era all'interno delle ore di storia, mi pare, dalla riforma Gelmini, una delle tante abolizioni. Infatti si chiamava, se ti ricordi, la materia alle medie, storia ed educazione civica. Circa anni 90. E quest'anno, l'anno scorso, in pompa magna, è stata reintrodotta. Veramente scrivono introdotta, ma in realtà è reintrodotta, perché se prima c'era, poi l'hanno tolta, poi l'hanno rimessa, però non gli è stata data un'ora. È una materia cosiddetta trasversale, cioè se ne devono occupare tutti un po', che finisce che non se ne occupa nessuno. Ha un voto però, non so come si faccia a dare un voto collettivo, ma insomma è una bella iniziativa. E adesso è un anno ormai che questa educazione civica è stata, civica e cittadinanza si chiama, è stata reintrodotta, e c'è anche chi ha tirato un po' le somme di come è andata bene, dove sono riusciti a fare veramente un discorso trasversale. Cioè, non è educazione civica, non è semplicemente insegnare come sono fatte le istituzioni, nel senso di farli studiare che c'è il consiglio comunale fatto di tot membri che si elegge così. Educazione civica, siccome c'è anche la parola cittadinanza, è ragionare con i ragazzini e farli praticare quelle cose che portano il cittadino ad essere veramente un cittadino e non né un suddito né un incivile.
Il ben vivere?
Il ben vivere tenendo conto degli altri, però, no? Che è una cosa a cui i ragazzi sono molto sensibili.
Allora,
più di noi. più di noi grandi.
Istruzione ed educazione. Parole contrapposte, argomenti contrapposti, o non è da contrapporre l'istruzione all'educazione?
Allora, di solito tu senti che quando si dice ma gli insegnanti devono essere anche educatori, più su vai con il grado di scuola, più trovi insegnanti restii che ti dicono ma io non sono un educatore, io sono un insegnante, io devo portare avanti il programma, devo insegnare la mia materia. E invece con i piccoli invece l'accezione, beh, quelli dell'infanzia e del nido si chiamano proprio educatori, non si chiamano docenti, no? Però mi rifaccio a quello che ha detto qualcuno di più bravo di me, che è Recalcati, che ha detto che se l'istruzione, cioè il passare un contenuto, viene fatto con passione e si rende quel contenuto vivo, attuale, in maniera tale da prendere anche il cuore dei ragazzi, non solo l'intelletto, quella è già educazione. Io sono d'accordo perché intanto quando tu insegni con passione i ragazzi lo sentono subito, immediatamente, no? E vengono attirati, trasportati anche loro intanto a capire che la scuola ha un senso, e questa è già educazione. Poi a fare veramente di quella materia qualcosa di cui vogliono appropriarsi, non semplicemente che vogliono far finta di aver imparato per avere il voto finale di promozione. Quindi io sono d'accordo che non vadano in contrapposizione, ma vadano in integrazione le due parole, e bisognerebbe che lo facessero tutti, insegnanti soprattutto alle superiori, che insegnassero con passione, qualsiasi sia la materia, anche una materia tecnica, si può insegnare con, se uno è appassionato della sua materia, te la passa.
Lo si sente.
Lo senti. E poi di solito è anche bravo, cioè la conosce bene se è appassionato.
La nostra generazione, la mia generazione, è cresciuta con una data importante, quella del 2 novembre, legata al culto dei difunti e al ricordo dei morti. No, poi fine ottobre è stata americanizzata ed è prevalso Halloween, che è la ricerca del diavolo. Se poi gli diamo anche un cellulare a un ultra minorenne con meno di 14 anni con le immagini horror, è finita. Abbiamo assistito anche a questo.
Sì, abbiamo assistito anche a questo, e è stata scoperta da quei bravissimi agenti che sono quelli della polizia postale, su indicazione di una mamma che aveva per fortuna guardato il cellulare del figlio, che c'era, spero l'abbiano interrotto, una chat in Italia con 700 ragazzini, tutti piccoli, tutti dai 14 anni, probabilmente con sotto qualche mano malvagia di gente più grande, che si scambiava queste fotografie terrificanti, altro che l'horror di Halloween che fa un po' ridere, se vuoi. Questi erano veramente, non so, io non voglio neanche dirlo, ma insomma, ammazzamenti o violenze di quelle che non vorremmo mai vedere. Il guaio è che se le vede un grande dice oddio che orrore, no? Se le vede un ragazzino e le vede di continuo e fanno a chi la gara, a chi fa la cosa più horror, si abituano, cioè invece che fargli paura o terrore o provare dolore nei confronti del dolore degli altri, ci si abituano e lo fanno per gioco, diventa una sua effazione, per cui non... Poi se vedi qualcuno che picchia con un bastone un cane per strada, dico una cosa che non, non tragica, insomma, non ci fai più caso. Non è che intervieni, o vedi due che se la prendono con uno o con una ragazza, non ci fai più caso, perché sei abituato. E questa è educazione civica, eh?
Ma il cellulare a questi bambini a quanti anni glielo diamo?
Gli esperti dicono prima dei 14 anni no, cellulare niente. Se vuoi controllare dov'è tuo figlio, usa il cellulare dell'istituzione cui l'hai affidato, il telefono dell'allenatore o dell'insegnante, ok. E per i piccoli poi non si parla nemmeno neanche né di videogiochi né di monitor eccetera, fino ai 2 anni fa proprio male fisicamente. Quindi
i genitori dovrebbero avere più controllo però anche sul cellulare, no?
Certo, i genitori dovrebbero conoscere di sicuro la password o fare in maniera che non ci fosse, e poi mettersi sul divano ogni tanto, un paio di volte alla settimana, e guardare assieme con il figlio il cellulare con curiosità, facendosi spiegare cosa c'è dentro.
Controlli a sorpresa?
Ma io sarei per un rapporto di fiducia con i figli, non per cercare di fregarli, cioè non faccio la polizia stradale dietro la curva. Il genitore è un educatore, non è uno che deve reprimere un reato di un grande. Bisognerebbe cercare non di farli a sorpresa, ma neanche concordati, perché sennò magari il bambino trova la maniera di scapolarsela, ma con un patto educativo. Intanto i cellulari, se ben ricordo, deve comprarlo e intestarselo al genitore, non può mica essere intestato a un minorenne, no? Quindi te lo do dopo i 14 anni, però è mio, quindi ci guardo anch'io.
Certo.
Se no, non te lo do,
è un diritto,
non te lo presto.
È un diritto. Anche in questa puntata non possiamo esimerci dal parlare del caro energia. In una scuola di Padova si dice dalle 13 in poi tiriamo giù l'interruttore del riscaldamento, riunione e consigli di classe solo via web.
No, in una scuola, in tutte le scuole del comune e della provincia si sono già messi d'accordo. D'accordo, non hanno il clima rigido come il nostro, però non è che sia tanto più caldo, anche perché l'umido fa sentire il freddo molto di più di quanto non il nostro clima secco, no? Però sì, per quelle che non hanno il doposcuola, chiaramente, scuole che sono le superiori, scuole chiuse nel senso di termosifoni spenti e riunioni, così come quelle che i consigli di classe e gli insegnanti si sono abituati a fare in questi due anni, cioè via web. C'è un bel risparmio. E poi cercheranno anche di vedere di fare la settimana corta, ma questo è un passo ulteriore che organizzativamente non si può fare dopo un po'. Bisogna farlo, programmarlo un anno per l'anno dopo.
Con le nostre temperature è preoccupante sta cosa, eh?
Sì, però io so che uno dei motivi per cui si fece la settimana corta, che poi è rimasta lì ancora ben gradita su in Val del Bioi e Cencenighe, fu perché i comuni ci appoggiarono le richieste di quei genitori che chiedevano la settimana corta, perché a loro avevano fatto i conti, gli veniva, adesso non mi ricordo più quanto, ma alcune decine di migliaia di risparmi sul riscaldamento. E allora, cioè ti parlo di 10 anni fa, non... di più anche, non costava come adesso il gasolio.
Figuriamoci ora.
Appunto. Ci sono proprio dei calcoli da fare, dei tecnici, per cui sarebbe la settimana corta far risparmiare, perché 2 giorni di abbassamento della temperatura, poi chiaramente va ripresa non accendendolo alle 8 di mattina di lunedì, ma alle 5, di, non so, alle 5, alle 6 di mattina, è un bel risparmio. Quindi, e poi va incontro anche a quei genitori che hanno un orario organizzato su settimana corta, e chiaramente non sono quelli dei commerci, del turismo, però da noi mi sa che sono un po' tantini quelli che fanno sabato e domenica a casa.
Senza dubbio, perché non facciano l'incentivato al sabato e si lavori tutti i sabati dell'anno.
Sì, magari...
Non togliendo so. Posto alla famiglia.
Sì, sì, d'accordo. D'accordo.
Menabò è un termine giornalistico dove il giornalista lo segue per redigere un articolo o un argomento. Menabò è quello che Maria Rosa mi prepara ogni settimana, cioè una serie di argomenti di cui discutere. E ce n'è uno che mi ha colpito particolarmente, quello delle giovani atlete, della ritmica, le plurimedagliate, sì, che sono sottoposte a pressioni psicologiche, umiliate e vessate.
Esatto, l'abbiamo sentito in tutte le radio, sui giornali, eccetera. C'è stato anche un intervento adesso che ha chiesto scusa il presidente del CONI, come Malagò si chiama, no?
Esatto.
E le vessazioni su queste ragazze, che sono poi quelle medagliate delle Olimpiadi, dei mondiali, eccetera, le farfalle, no?
Le farfalle.
E purtroppo sono pressioni che in un certo campo io ho avuto modo di vedere sono frequenti. Perché là dove il fisico conta, e un certo tipo di fisico, è chiaro che un allenatore che vuole ricavare il massimo dai suoi atleti, soprattutto andando a livelli eccelsi, chiede di controllare questo fisico. E la prima cosa che viene messa in campo, purtroppo, per ragazze che ballano o che fanno ritmica o che fanno artistica, indovina qual è? È il cibo.
Certo.
Ma in maniera esagerata, cioè ne va della loro salute. E poi in che maniera lo controllo? Cioè, se mi metto a tavolino con la ragazza e col dietista e dai coraggio, forse sarebbe meglio fare così, sarebbe un conto. Ma se uno fa i confronti, intanto che i ragazzi sono lì, tra uno e l'altro, con dei veri e propri insulti e delle umiliazioni, paragonando al maiale o questo o quello, insomma, Questa è una cosa assolutamente inaccettabile. Cioè, nessun campo ci deve essere questo, tantomeno nello sport. A parte che fai passare la voglia ai ragazzi, certo. Poi. Quando anche nelle, non so, in allenamenti di qualsiasi tipo si spinge troppo su un ragazzo, e in un momento in cui lui sta ancora decidendo se quella è la sua futura vita o meno, l'effetto è quello che mollano. Difatti tu hai tantissimi che alla fine della terza media mollano o lo sci di fondo o questo o quello, proprio perché si chiede troppo, gli si fa star male invece che bene. Comunque questa cosa qua delle ragazze, ripeto, io divento una cattivissima se niente qualcuno cerca di pensare che, sai che mi occupo della danza, no? Che le danzatrici debbano essere fatte tutte in una certa maniera.
Qua c'è una scorciatoia verso l'anoressia che è uno dei gravissimi problemi di questa generazione.
Sì, esatto. E poi verso dopo l'anoressia viene casomai la bulimia. Se uno, cioè, disturbi alimentari che sono per i ragazzi sono sempre più frequenti, più per le ragazze che per i ragazzi, ma anche per i ragazzi adesso. Quindi no, ognuno deve essere... Lo curo se mi mangia troppo, se mi mangia troppo poco o se mi mangia male, ma non lo costringo a fare delle cose che non sceglie, soprattutto con insulti.
Siamo ad una vigilia importante, si va verso la fine dell'anno, per i ragazzi della terza media è arrivato il momento di scegliere la scuola superiore.
Molto importante, tra l'altro non è ancora uscita la circolare, l'ordinanza per far questo con le scadenze, ma si suppone che sarà come di solito entro la fine di metà gennaio, fine gennaio, con il portale del ministero eccetera. Certo che il discorso dell'orientamento è una delle pecche della nostra scuola media, perché se non ci sono dei professori di buona volontà che cercano di fare qualcosa, l'orientamento viene lasciato, non dico al caso, ma quasi. Viene dato dal consiglio di classe un consiglio orientativo entro dicembre di solito, quando le decisioni vanno prese prima, lentamente, misurando tante cose e partendo, per me la cosa chiave è dal presupposto che non esistono scuole di serie A e scuole di serie B. Cioè non mando quelli che non hanno avuto un buon rendimento scolastico alle medie, alle elementari, non li mando automaticamente ai centri di formazione professionale, perché quel loro non aver reso non è forse perché non ci sono impegnati, ma perché la scuola non era adeguata alle loro capacità.
Anche gli insegnanti spesso potrebbe essere, no?
Ma io per adeguatezza intendo proprio la metodologia della nostra scuola. Da sempre privilegia i cosiddetti meritevoli,
certo.
Meritevoli che sono automaticamente quelli che hanno a casa qualcuno che li segue nei compiti, se sono un po' più grandi la famiglia che paga le ripetizioni a casa, e i discorsi in casa in cui sentono che è importante avere un titolo di studio, una laurea, ecco, quelli vanno di sicuro bene, no? E se c'è qualcuno che va male, dai con le iniezioni di buona volontà, di premi, di questo di quello, mentre quegli altri, pazienza, l'è come suo pare.
Mandoli a fare le professionali.
Esatto, no? Per ben che vada. No? Allora, invece le scuole professionali sono delle bellissime scuole adatte a certi ragazzini o ragazzine, che lì faranno furori. Sono quelli che hanno la cosiddetta intelligenza pratica più sviluppata, manualità, ma proprio intelligenza di tipo pratico, e che vanno bene a smanettare, e non soltanto a leggere e scrivere. Quindi questa deve essere la prima cosa per decidere una scuola, non è automatico. Perché, e poi ci sono tanti ragazzi che quando crescono diventano tra virgolette bravi automaticamente, perché non tutti si sviluppano con la stessa velocità, il pensiero logico non è che si forma con gli stessi scalini, la scala è sempre quella per l'essere umano,
con tempi diversi,
e non parlo di casi di estremi, di disabili, parlo proprio di ragazzini normali. Quanti ne ho visti che sono fioriti a 16 anni invece che a 14 o 12, e quanti ne ho visti che sono fioriti a 11-12 nel pensiero logico che gli permette di astrarre eccetera, quindi di studiare più velocemente.
Un po' come lo sviluppo fisico alla fine, no?
Sì, solo che dello sviluppo fisico al massimo li compri il vestito di una taglia inferiore, e qua invece finisci col bocciarli.
L'altra puntata abbiamo parlato degli studenti che tiravano con la cerbottana all'insegnante.
No, con la cerbottana, no? con la pistola d'aria compressa.
Però c'è anche il caso del professore che fa il bullo col ragazzino e lo prende a pugni nello stomaco.
Esatto, ovviamente provocato, perché pare che questo ragazzino stesse sbeffeggiando il prof, facendogli il verso, quindi questo qua gli è scappato. Non si può, non puoi toccare gli alunni neanche con un dito, qualsiasi cosa stiano facendo. È penale la cosa, penale. Cioè, se il genitore denuncia, il prof non è che ha solo la sospensione come questo qua per una settimana o dallo stipendio o dall'entrare in classe, ma è una cosa penale. Da noi le punizioni corporali non esistono da mo. In Inghilterra le hanno abolite da poco e pare che le stiano anche rimettendo. No, non si può. Perché
c'è chi ricorda ancora la famosa bacchetta sulle dita, sulle mani di tanti anni fa, per fortuna.
Sì, tanti, due generazioni fa almeno, la bacchetta sulle dita, la stare in ginocchio sui piselli, io ne ricordo una, la sedia sopra l'armadio.
Urca, questa non la sapevo.
Per costringere a stare fermi. Risale questa cosa agli anni 50-60, Non è poi così lontano.
È volato il tempo. Dai. Anche per quest'oggi, incredibilmente è volato per davvero. Abbiamo ancora un sacco di argomenti che posticipiamo alla prossima puntata, perché noi siamo qui ogni settimana, il mercoledì alle 10.30, alle 19, e se volete svegliarvi bene la domenica mattina alle 8 del mattino. La prof, ad esempio, ascolta la puntata la domenica alle 8,
stirando.
mentre sta stirando. Grazie Maria Rosa, è stato un piacere anche questa settimana, davvero.
Grazie anche a Radio Più, che mi permette di chiacchierare di cose che mi piacciono tanto. Saluti agli ascoltatori che ascoltano.